Mercoledì 8 febbraio 2023. Buongiorno! Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori di Radio Pop. Io sono Florencia, o quello che resta di Florencia, di Stefano Biciain, e questa è una nuova puntata di Caffè Nero Bollente. Perché quello che resta? Beh, perché ieri, diciamo, è cominciata, come sappiamo, la Settimana Santa, la Settimana Sanremese, e alla fine è un po'... È qualcosa che mi attrae talmente tanto che faccio fatica anche ad arrendermi alla sveglia prestissimo per venire in onda, un po' perché appunto voglio raccontare, voglio condividere con voi quello che succede in questa manifestazione, forse nell'edizione più nazional popolare di sempre, capiremo dopo perché, e quindi tanta la voglia di avere contenuti, di avere un resoconto puntuale da condividere con voi, che alla fine, ma sì dai vado via dopo questo monologo, ma sì dai vado a dormire dopo questa canzone, ah ma aspetta che canta lei, ah ma aspetta che canta lui, e quindi alla fine si va a letto a degli orari che sono contro forse la, non so, la convenzione di Ginevra evidentemente, ma siamo qui naturalmente nessuno mi ha chiesto nulla, ma come dire, c'era molta voglia veramente di starci, di esserci e di vedere anche in prima persona quello che effettivamente è successo ieri sera sul palco dell'Ariston, ma ci arriveremo più tardi. Vi faccio un piccolo resoconto, con buona pace di chi magari il festival non solo non lo guarda ma non interessa, ma sapete, è una settimana all'anno, è una cosa abbastanza indolore, dai che da lunedì non succede più nulla, ma intanto sappiate che di questo si parlerà per tutta la settimana, di quello che c'è al festival, delle canzoni, ma soprattutto di quello che c'è intorno alle canzoni in gara. Intanto buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, anche a quelli che hanno già scritto prima dell'inizio della diretta per sapere se fossi ancora in piedi, o meglio se fossi già in piedi in questo caso. 331-6214-013 il numero per mandare messaggi via SMS o via Telegram, e anche solo con un buongiorno, anche solo con un racconto, magari anche voi siete rimasti su fino a tardissimo per guardarvi il festival, oppure anche no, in ogni caso me lo farete sapere. E poi c'è anche la mail, tra l'altro, diretta @popolarenetwork.it. I contatti ci sono, tra pochissimo facciamo un mini resoconto della prima serata del festival e poi naturalmente ci concentriamo anche sugli altri temi del giorno, ma come vi dico sempre, è complesso delle volte cominciare con leggerezza la mattina, viste le tematiche, visto quello che succede nel mondo, in Italia. Naturalmente, se c'è un'occasione per cominciare con leggerezza, beh, io sinceramente mi sento di coglierla al volo, e quindi cominciamo con qualcosa di sicuramente leggero, che è la musica alla fine, la cosa più leggera in assoluto forse. E a proposito di musica, comincerei oggi con una canzone che ha fatto parte di un omaggio a un artista che adesso, questo prossimo marzo, avrebbe compiuto 80 anni, un omaggio che è andato in onda tardissimo, dopo l'una di notte, e che quindi cerco di riproporvi io adesso, ed è l'omaggio a Lucio Battisti, e questo è Il mio canto libero.
In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida è l'immagine, ormai, nuove sensazioni. Passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare ma sai ovunque andrai, al fianco tuo mi avrai, se tu lo vuoi.
Vabbè, dice Daniele via Telegram, se la giornata inizia con Lucio sarà sicuramente una buona giornata. Questo è lo spirito. Grazie Davide che su Telegram ha commentato il mio canto libero, abbiamo appena sentito, di Lucio Battisti. Così abbiamo cominciato noi questa mattina con Caffè Nero Bollente e così ieri si è conclusa la prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo con un omaggio appunto molto tardi già dopo l'una di notte, un omaggio a quelli che sarebbero gli 80 anni dalla nascita di Lucio Battisti, che si festeggeranno i primi di marzo. E degli omaggi che sono stati anche contenuti all'interno di questa prima serata, non solo quello a Lucio Battisti, ma anche un omaggio in realtà con la presenza, anzi molto, come dire, molto sentita dei Pooh, che hanno si sono presi la loro bella mezz'ora per un bel medley con alcuni dei loro successi principali. Parentesi, io fan dei Pooh, io non so perché, mi si scatena il nazional popolare quando sento i Pooh, contentissima, ho cantato, stavo per sfasciare casa come ha fatto Blanco, ma ve lo dico tra poco cosa è successo. Se non l'avete visto, insomma, anche qui i Pooh che hanno lanciato anche il, hanno comunicato del loro evento per i 50 anni di carriera, insomma per una carriera longevissima, è quella dei Pooh a San Siro. Ci sarà un concerto evento allo stadio Meazza lo prossimo luglio, e quindi daranno maggiori informazioni, ma intanto hanno così lanciato la notizia. E anche ricordato ovviamente Stefano Dorazio, il batterista storico dei Pooh, che è scomparso lo scorso anno in un modo scenografico commovente, naturalmente lo hanno ricordato. Una serata, devo dire, interessante, no, è stata una serata abbastanza sottotono, se non per alcuni picchi interessanti. Intanto lo sentiremo anche raccontare nel corso della mattinata, per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, quindi in 73 anni, anzi di più in realtà, c'è stata la presenza del Presidente della Repubblica, in questo caso Sergio Mattarella, che ha proprio partecipato all'inizio della prima serata. Era presente non sul palco, ma aveva il suo palchetto d'onore, ricevuto con ovazioni, con tanti sorrisi, applausi dal pubblico presente. E Sergio Mattarella perché? Perché in occasione dei 75 anni della nostra Costituzione italiana è arrivato appunto lui per celebrarlo, ma soprattutto Roberto Benigni, che ritorna sul palco di Sanremo, sul palco dell'Ariston, per un monologo che tra le varie cose trattava anche della bellezza della nostra Costituzione italiana. E quindi un momento, forse era da tanti anni che non si vedeva un momento così nazionale popolare, perché alla presenza del Presidente della Repubblica, Gianni Morandi, che qui è baluardo, no, della musica italiana nel mondo, che canta l'inno nazionale con l'orchestra, insomma un momento veramente molto nazionale popolare nel senso più positivo del termine. Ed è importante, secondo me ci si tornerà su nel corso della mattina. Poi Gianni Morandi, che in qualità di co-conduttore insieme ad Amadeus ha comunque avuto una presenza sicuramente non diciamo scoppiettante, non spumeggiante, ma con i suoi momenti interessanti, tra cui un bellissimo momento, secondo me spassoso dal punto di vista autoriale, di un medley dove Gianni Morandi ha ricordato tutte le sue canzoni più brutte, e questa cosa è stata, devo dire, molto divertente. Come dire, fun fact, aneddoto interessante, io ne conoscevo almeno 3-4 di queste brutte, si vede che ho proprio una parafilia evidentemente per le canzoni brutte. In ogni caso è sempre stato strizzato l'occhio agli spettatori più anziani, mettiamola così, perché con la presenza di Chiara Ferragni come co-conduttrice per la serata di ieri, e sarà sul palco anche per la finale di sabato, il ruolo dell'influencer è stato anche raccontato con delle gag che veramente erano un po' così, un po' veramente per boomer, mi perdonerete, ma è andata in questo modo. Chiara, insegnaci a fare i selfie, Chiara, facciamo una diretta su Instagram mentre siamo in diretta in TV, Chiara, aprimi il profilo di Instagram perché com'è possibile che tu, Amadeus, abbia ancora il profilo di coppia con tua moglie, quindi devi emanciparti ed ecco il tuo profilo che ti ho creato io, che sono imprenditrice del web. Insomma, questa è stata un po' la presenza di Ferragni. Ferragni che in realtà poi ha... purtroppo devo dire, a questo punto, se noi ci preoccupavamo del monologo del videomessaggio di Volodymyr Zelensky con tutte queste polemiche, e che alla fine non ci sarà se non sotto forma di messaggio che verrà letto dallo stesso Amadeus, insomma ci preoccupavamo forse del monologo sbagliato, perché il monologo di Chiara Ferragni è stato veramente un coacervo di luoghi comuni, momenti autoreferenziali, ego straripante, qualcosa che veramente non era necessario, 10 minuti di pura autoreferenzialità e, come direbbero i giovani, un cringe impressionante, devo dire. Era da tanto tempo che non si vedeva una cosa del genere e quindi forse temevamo il monologo sbagliato. Non c'è da stupirsi poi, appunto, perché appena dopo questo monologo da parte di Chiara Ferragni, Blanco, ex vincitore, anzi vincitore in carica, campione in carica dello scorso anno, si esibisce con il suo nuovo singolo. Dopo 20 secondi non si sente in cuffia e quindi ha difficoltà ad andare avanti con la canzone, si ferma, ma la sua band non lo capisce e va avanti a suonare, nessuno si ferma tranne lui, e quindi lui, in un momento di rabbia che si vede aveva accumulato, non lo so, ascoltando il monologo di prima, comincia a sfasciare tutto. Vi giuro, vedrete sicuramente le immagini online, perché è diventato una cosa, un meme. Prende tutte le rose, la scenografia con i fiori che avevano creato per la sua canzone, che si chiama L'Isola delle Rose, e ha cominciato a lanciare rose dappertutto, sfasciarle sul palcoscenico, tant'è che si pensava che fosse parte della performance, un po' così, ma e invece no, era semplicemente lui che ha detto: non ho sentito niente a un certo punto e quindi, non potendo cantare, mi sono divertito in un altro modo. Quindi questo è stato, se vogliamo, il momento più alto o più trash forse della prima serata. E basta, cioè, secondo me dopo questo non c'è più altro da dire, se non appunto che in realtà, giusto per un'ultima nota che per me è stata un po' dolente, è stata la presenza, fortunatamente ci mancherebbe, delle attiviste dell'associazione Dire contro la violenza, cui il cachet di Chiara Ferragni verrà devoluto interamente, quindi centri antiviolenza per donne appunto maltrattate, ma è sempre avvilente quando attiviste, professioniste che lavorano per questo motivo, anche molto nobile naturalmente, vengono sempre chiamate per cognome come se fossero le nostre cugine, Antonella, Laura, Gina, e non hanno mai dignità di nome e cognome, neanche quando vengono chiamate a stare sul palco per lanciare messaggi così importanti. Quindi questa è la nota sicuramente amara di un momento che in realtà sarebbe stato un momento molto alto. Questi intanto gli highlights e la musica. Tu dirai: Florence, non ci hai detto niente della musica. La musica, devo dire, giusto un paio di canzoni interessanti che sono sempre da riascoltare, e alla fine della serata la più amata è stata la canzone di Marco Mengoni che si chiama Due Vite, ma anche i Comacose sono piaciuti molto. Personalmente mi è piaciuta anche la canzone di Gianluca Grignani, e Quando ti manca il fiato, e quella dei Cugini di Campagna, Lettera 22, una canzone che ascolteremo magari dopo, interessante anche perché scritta dalla rappresentante di lista. Ma ascoltiamoci intanto quella che per ora è nel picco del gradimento del pubblico e della sala stampa, ovvero Marco Mengoni con Due Vite, così poi noi torniamo e parliamo anche dei temi forse più rilevanti di questa mattinata.
Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale, e meno male. Se questa è l'ultima canzone, poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai. Che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, persi tra le persone con te parole senza mai una risposta, e ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale, e meno male se questa è l'ultima.
Una ballata sanremese fatta e finita, devo dire che è qualcosa che si è esibita per quarta, si è esibita per quarto credo Marco Mengoni, e le altre tre canzoni, per carità, naturalmente tutte interessanti, comunque selezionate, no, negli scorsi mesi dalla direzione artistica, dalla giuria, e l'impressione era quella di Marco Mengoni che sale sul palco, canta e ha detto: ah, ok, adesso mi ricordo come si fanno le canzoni. Era proprio un sì, possiamo anche finire qua, è, una, è a posto così, tra la voce, la canzone, della struttura forse anche perfetta per il contesto, e appunto la presenza stessa di Mengoni, che già è stato un colpaccio da parte del direttore artistico Amadeus averlo in gara, visto che è una persona che riempie gli stadi, come dire, è qualcosa di molto bello. Già c'è chi già lo dà come vincitore, anche nelle scommesse, nel Fanta Sanremo, questo concorso parallelo, no? di tifo, diciamo, è dato per vincitore assoluto. Insomma, staremo a vedere. Anche questa sera si esibiranno gli altri 14 in gara, e ci sono altri ossi duri, tra cui Giorgia per esempio, e altri, quindi staremo a vedere. Intanto ci siamo ascoltati quella che è sicuramente una bella canzone che ascolteremo ancora. Vedo già molti complimenti per questa canzone al 331-6214013 e a diretta@popolarenetwork.it. Daniele che dice: secondo me vince questa di Mengoni, e poi tanti saluti e buongiornissimi a tutte le persone all'ascolto, e tra cui Elia che dice: un saluto a tutti quelli che come me si sono svegliati con più di 200 messaggi scusate, non letti, di commento a Sanremo sul gruppo degli amici, mentre lui stava dormendo il sonno dei giusti. Ma così tanti di noi mattinieri si sono svegliati con una caterva di messaggi sui gruppi WhatsApp non letti, che recuperiamo adesso. E recuperiamo appunto in questi ultimi minuti, prima di ascoltare il giornale radio, i temi del giorno. Naturalmente ancora parleremo del terremoto e del sisma tra Turchia e Siria, visto che il bilancio dei morti, dei feriti sta continuando a salire vertiginosamente, con cifre che ancora sono provvisorie. Stiamo raggiungendo quota 8.000 morti, una vera apocalisse, ecatombe, come titolavano ieri i quotidiani, come abbiamo visto, e sono numeri destinati a crescere. Tra l'altro, per l'OMS potrebbero essere stati colpite 23 milioni di persone in un momento o in un altro, di cui 1,5 milioni sono solo bambini. Tra l'altro, tra le migliaia di dispersi c'è anche l'italiano Angelo Zen, ancora non rintracciato dalla Farnesina, quindi si comincerà anche qui a capire delle sorti di questo italiano. E si continua a scavare tra le macerie, e come vi dicevo anche ieri, i veri moti di speranza sono quelli di quando ogni volta si vede una persona che viene estratta viva dalle macerie. Addirittura c'è un vero e proprio miracolo. Quando si tratta di bambini, soprattutto, è molto commovente ed è un grande segnale di speranza questo. Ma in particolare la storia più miracolosa davvero è quella della neonata trovata viva sotto le macerie. Mi viene da piangere solo a dirlo. Una neonata trovata ancora legata al cordone ombelicale della madre che aveva perso la vita. Lei è ancora viva con il cordone attaccato ed è riuscita a essere stata estratta viva da sotto le macerie del terremoto. Credo che non esista forse un'immagine di speranza così potente come questa. Quindi ancora parleremo di tutte le conseguenze a livello umanitario che questo sisma completamente inaspettato e dalla forza spropositata ha dato in un paese, già in una zona del mondo già, come sappiamo, martoriata sotto tanti punti di vista. Parleremo ancora di Matteo Messina Denaro, o meglio dell'arresto di Alfonso Tumbarello, del medico di Campobello di Mazara, accusato di aver curato per anni Matteo Messina Denaro durante la latitanza, garantendogli quindi anche l'accesso alle cure del sistema del Servizio Sanitario Nazionale, dell'SSN, quindi della mutua. Sono reati di concorso esterno in associazione mafiosa, falso ideologico e quindi accuse molto pesanti. E poi anche in manette Andrea Bonafede, cugino omonimo del geometra che appunto ha prestato l'identità, come sappiamo, al mafioso Messina Denaro. E anche a lui invece si contesta il reato di favoreggiamento e la procurata in osservanza di pena aggravati dall'aver favorito naturalmente Cosa Nostra. Quindi anche questo sarà un tema importante di giornata. Di Sanremo abbiamo parlato e ci sarà modo di approfondire anche dal punto di vista politico, se vogliamo, perché era da tanto tempo che non c'erano delle prese di posizione così. L'invito appunto al Presidente della Repubblica, che a quanto pare non era neanche stato comunicato del tutto in maniera cristallina ai dirigenti RAI, insomma se ne parlerà sicuramente. Così come si parlerà anche di quello che fino a pochissime ore fa è stato il discorso di Joe Biden alla nazione, un discorso sullo Stato dell'Unione con diversi punti interessanti, tra cui un appello bipartisan ai repubblicani, dicendo che se abbiamo potuto lavorare insieme nell'ultimo congresso, non c'è motivo per cui non possiamo farlo in questo nuovo congresso. E in generale il leitmotiv del suo discorso è stato: finiamo il lavoro insieme, portiamocela a casa, sostanzialmente. È un po' il leitmotiv di questo discorso, dove Joe Biden ha rivendicato i suoi successi, tracciato una futura agenda come se fosse sostanzialmente un discorso elettorale fatto e finito. Ma avremo modo di approfondire anche questo aspetto e lo facciamo come? Dando la parola alla nostra redazione. Sara Milanese già pronta nel nostro studio 1 qui in via Olearo numero 5 per la prima edizione del giornale radio, edizione delle 6:30. Noi torniamo subito dopo, ascoltiamo ancora un paio di canzoni dalla prima serata del Festival di Sanremo, conclusasi poco fa sostanzialmente, e ci ritroviamo poi appunto con la seconda parte di Caffè Nero Bollente. State lì.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente in questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle 3, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente.
6:37 minuti di mercoledì 8 febbraio 2023. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori di Radio Pop. Qui Florencia per la seconda parte di Caffè Nero Bollente. Naturalmente l'orario è per quelli che ci ascoltano in diretta, e un saluto invece a tutte le persone che recuperano la puntata in podcast appena terminata. Insomma, nel momento in cui si svegliano, beate loro, queste persone che riescono a dormire un po' di più la mattina e che quindi recuperano più tardi la puntata, disponibile come sempre su radiopopolare.it appena dopo la messa in onda e anche su Apple Podcast e come non solo Caffè Nero Bollente ma anche tutti gli altri contenitori di informazione e di intrattenimento della radio. Un saluto a tutte e a tutti, soprattutto a quelle persone Highlander che sono rimaste fino a tardi per guardare la prima serata del Festival di Sanremo, chi invece giustamente, legittimamente se n'è andato in branda molto presto e si è perso un po' di cose, le abbiamo raccontate, anticipate nella prima parte di trasmissione. In questa seconda parte ascoltiamo ancora un paio di canzoni tra quelle più interessanti che hanno visto un'esibizione ieri sul palco del Teatro Ariston a Sanremo, ma ci concentriamo come sempre sullo sfoglio dei quotidiani e per chi veramente non può più già subito di Sanremo e questa sera si vuole guardare una bella serie perché gli interessa altro, ecco che torna come ogni mercoledì Paolo Armelli, il nostro amico Paolo Armelli, giornalista specializzato in serialità televisiva, e arriva quindi con il suo consiglio seriale. Ci arriviamo più tardi però. Intanto 331-6214-013 e diretta @popolarenetwork.it, questi i contatti per un buongiorno collettivo anche a quest'ora naturalmente. Tra le canzoni più interessanti abbiamo sentito la canzone che in questo momento è in testa nella classifica di gradimento, ovvero Due vite di Marco Mengoni, l'abbiamo sentita nella prima parte di trasmissione. Adesso ascoltiamo un'altra canzone che ha proprio fatto scendere anche un lacrimino alla sottoscritta, complice anche una performance molto intensa come solo i due Comacose sanno essere. La canzone si chiama L'addio ed è questo quindi il ritorno di Comacose.
Essere veri quanto può far male quando non è concesso litigare per non deludere le aspettative. Dopo sei anni di diapositive nel camerino il pianto cola il trucco. Restare zitti per non maledirsi come un silenzio che racconta tutto. La cicatrice quando togli il piercing. Davanti al mio cuore c'è una ringhiera sul tuo che è sempre stato uno strapiombo. Lo sai che mi è piaciuto anche caderci. Sì, però mica puoi toccare il fondo. Magari è solo questa vita strana con le valigie sempre mezze fatte. Magari è solo che ci si allontana se si vuole ciò che si combatte. E sparirò, ma tu promettimi che potrò sempre ritornare da te se mi dimentico me. Com'ero quando l'orgoglio era ancora intero. E comunque andrà. L'addio non è una possibilità.
E forse arriverà davvero il giorno in cui diventerai solo un ricordo. O ce ne andremo via come uno stormo che con l'autunno poi farà ritorno. Quel tempo trascorso non puoi cancellarlo, ti resta sul volto. Sarò come quel fumo che disegna sul muro la cornice che hai tolto. C'era una foto dove ci guardiamo, gli occhi felici dopo i giorni brutti. Ed ogni tanto lo dimentichiamo, ma il nostro fuoco lo hanno visto tutti. Forse diventeremo due stranieri in viaggio su respiri più leggeri. Chissà se piloti o passeggeri.
una possibilità.
L'addio, i Coma Cose, la canzone che hanno presentato ieri sera al Festival di Sanremo 2023. Devo dire, la canzone di per sé è molto carina, ma noi abbiamo un debole, lo sapete, no? Almeno la mattina presto per i Coma Cose. Ma devo dire che anche l'esibizione di ieri è stata molto intensa. Fausto e California sono una coppia sia artistica che nella vita, e si vedeva proprio l'intensità di questi due ragazzi, che evidentemente hanno degli alti e bassi, dell'incomunicabilità, nonostante siano degli artisti, dei cantautori, e si è visto tutto. Secondo me si è vista tanta la complessità del rapporto amoroso di coppia ieri sera. Questo naturalmente ha arricchito ancora di più, se vogliamo, l'emozione del momento. In ogni caso, queste sono alcune delle canzoni che abbiamo sentito ieri sera, per l'appunto, e anche i giornali si occupano inevitabilmente in prima pagina del racconto del Festival di Sanremo e della prima serata di ieri. In particolare, come è giusto che sia, la concentrazione va sul monologo di Roberto Benigni e sull'inizio, ecco, della serata, dove si è celebrato il 75esimo anniversario della Costituzione italiana, e dopo l'inno nazionale cantato da Gianni Morandi alla presenza di Sergio Mattarella, del nostro Presidente della Repubblica, è arrivato appunto Roberto Benigni con quello che la stampa definisce un inno alla libertà. Una standing ovation per Mattarella, primo Presidente della Repubblica a partecipare al Festival di Sanremo, e il coraggio di stare con la Costituzione. Leggo dal pezzo di Donatella Stasio, che troviamo già in prima pagina della stampa: quando cominceremo a prendere sul serio la Costituzione e a fare i conti seriamente con quella regressione democratica che giorno dopo giorno, ormai da qualche decennio, fa scivolare vecchie e nuove democrazie verso forme di autoritarismo? Questa è la domanda che si pone Donatella Stasio in prima pagina della stampa. Devo dire che la percezione è questa. Intanto, personalmente vi domando in che momento siamo passati dal apprezzare Roberto Benigni come attore, come simbolo anche dell'Italia nel mondo, come regista, come anche personalità televisiva, portatore di cultura, no? Dalla lettura della Divina Commedia a scendere, e invece il carico di noia, di odio, di online, che molte persone hanno riversato su di lui. È una cosa che, ma non c'è giudizio, c'è solo una domanda in quello che vi pongo, se vi va anche di rispondermi ai contatti della diretta, perché forse veramente a volte non ci rendiamo conto di essere così privilegiati, di avere una Costituzione così solida, e che parlare, celebrare la Costituzione, farlo attraverso la voce di un attore, di uno showman che ha una padronanza non solo linguistica ma anche di contenuto, e veramente c'è tempo di annoiarsi in un momento del genere? Non lo so, secondo me non ci va così tanto lontano Donatella Stasio da quello che si domanda sulla stampa. E la stampa la lasciamo da parte, e anche il Corriere della Sera, diciamo, come fotografia mostra Roberto Benigni. Sanremo celebra la Costituzione con Mattarella, il monologo di Benigni per i 75 anni della Carta. E poi anche in questo caso sia la stampa che il Corriere, oltre a occuparsi di Sanremo, parlano delle voci da sotto le macerie, e riferendosi ovviamente alle quasi 8.000 vittime ormai del terremoto in Turchia e Siria. Si scava alla ricerca di superstiti, una neonata estratta viva. Dicevamo prima che il vero miracolo è quello che si verifica ogni volta che una persona viene estratta viva dalle macerie, e il vero caso molto forte dal punto di vista emotivo e di racconto è quello della bambina, della neonata estratta viva dalle macerie, ancora attaccata con il cordone ombelicale alla madre, che invece purtroppo non ce l'ha fatta. Un segno di simbolo di speranza infinito. Repubblica, anche qui si vede Sergio Mattarella, in questo caso con la figlia Laura, sul palchetto d'onore del Teatro Ariston a Sanremo, e Roberto Benigni che canta a Mattarella la Costituzione antifascista. Ci sarà modo, immagino, nel corso della mattinata di parlare anche del valore politico di quello che è successo ieri sera. E poi la Repubblica titola così: il tempo della rabbia dopo il sisma in Turchia e Siria, i ritardi nei soccorsi di Ankara e le case costruite con materiali scadenti scatenano l'ira degli sfollati. Contestato il governo e Aleppo isolata dal mondo da Assad che blocca gli aiuti internazionali, sì degli Stati Uniti alla solidarietà ma aggirando Damasco. Perché naturalmente c'è anche di mezzo la questione siriana. Non da poco. Il manifesto parla della faglia dei soccorsi, infatti, proprio per questo motivo. Oltre 7.200 morti accertati, come sappiamo sono numeri provvisori, abbiamo raggiunto quasi già quota 8.000, la vita di 23 milioni di persone sconvolta, città rase al suolo su entrambi i lati del confine che divide la Turchia dalla Siria. Il terremoto non fa distinzioni, la macchina degli aiuti sì. Solo il mondo arabo si mobilita per i siriani ed è appunto scoraggiante vedere come ci siano in questo caso dei terremotati di serie A e di serie B anche dal punto di vista della politica internazionale. Veramente se dal punto di vista umanitario appunto siamo tutti e tutte vittime delle catastrofi del sisma, non è la stessa cosa dal punto di vista politico, e questo è insomma, è degno di nota, è degno di attenzione anche da parte nostra. E Domani Quotidiano racconta come così il terremoto può cambiare il destino di Erdogan, quindi anche un altro risvolto politico del sisma turco. E poi si parla invece del PD e dei congressi nei circoli. Per Schlein la vittoria su Bonaccini non è più una missione impossibile. Al quarto giorno di votazione il presidente dell'Emilia-Romagna è al comando, ma il voto di opinione delle grandi città riaccende le speranze della candidata. L'affluenza ai gazebo potrebbe essere decisiva. Quindi questo intanto è ciò che troviamo sulle prime pagine dei quotidiani oggi. Chiuderei con il Fatto Quotidiano, che mostra su un ring virtuale con tanto di guantoni da box Giorgia Meloni contro Matteo Salvini, rissa continua. Meloni, Salvini e Berlusconi litigano già su tutto, ma Giorgia fa finta di niente, fra noi nessuna divisione. Quindi staremo anche a vedere dal punto di vista proprio delle conversazioni interne alla maggioranza che cosa succederà questa mattina. Ascoltiamoci un'altra canzone dal Festival di Sanremo di ieri sera, una canzone che sulla carta non ci avrebbe detto niente, o forse sì, perché è il ritorno dei Cugini di Campagna, sì lo so, nel 2023 al Festival di Sanremo, ma con una canzone, anche qui col paccio, scritta dalla rappresentante di lista. E vi dirò, non è male. L'ascoltiamo insieme, si chiama Lettera 22 e poi arriva Paolo Armelli.
Altro che un bambino che non sa contare e vorrebbe dirti che gli manchi senza le parole. Io non sono altro che un dottore che si è fatto male. Io non sono altro che un palazzo in costruzione cade. Se mi guardi con quegli occhi amore mi farai morire. Io non sono altro che una storia che non sa finire. Io non sono altro che un giardino senza neanche un fiore. Io senza di te non sono altro che la parola amore. E con questo amore tornerei a dirti che ci vuole altro per convincermi a rinchiuderti dentro un singhiozzo, altro per lasciarmi in un riflesso dentro uno specchio. E non era mai il momento giusto, e non era mai il momento giusto per parlare. Già mi salta il petto, come treni in corsa tra le nuvole, uno spazio altro, come due uragani che distruggono, ma per dispetto. Credo anch'io che non puoi darmi il mondo se non guardi il mondo.
si sente lo zampino della rappresentante di lista in questa canzone dei Cugini di Campagna, Lettera 22, canzone che hanno portato ieri al Festival di Sanremo. E vi ripeto, è una canzone che rimarrà negli annali, forse no, è una canzone tutto sommato godibile e non nociva, sicuramente sì, sicuramente da riascoltare, adesso riascoltata così su disco anziché dal vivo, ha il suo perché, ripeto, non sarà nel gradimento ai primi posti come quella di Marco Mengoni, come cose che abbiamo appena sentito eccetera, ma dignitosa, dai, diciamola, diciamo così. E invece, giusto per concludere, poi andare velocissimamente al consiglio seriale di Paolo Armelli, questione Roberto Benigni, Costituzione, ci sarà modo sicuramente nel corso della mattinata di parlarne, ma vedo che le persone che criticano Roberto Benigni e la Costituzione, questo diciamo connubio, è principalmente per l'ipocrisia, a detta appunto degli ascoltatori che hanno scritto alla diretta, dicendo che prima la sosteneva come la più bella del mondo, poi dopo pochi anni endorsement a Renzi e voleva aiutarlo anche a cambiarla, adesso di nuovo bellissima, insomma è un po' un'ipocrita, è proprio la parola che più di tutte ricorre nei messaggi che mi avete mandato al 331 6214 013. Comprendo e sicuramente ci sarà modo di approfondire il tema nel corso della mattinata, ma ora, per chi non vuole guardare Sanremo questa sera o anche sì e ha bisogno comunque di spunti per serie TV, arriva Paolo Armelli, lo ascoltiamo subito con il suo consiglio seriale.
Buongiorno Florencia, buongiorno ai tuoi ascoltatori e ai tuoi ascoltatrici, lo so questa è la settimana di Sanremo, quindi magari non avete tanto tempo per le serie, oppure a maggior ragione volete distrarvi dalla kermesse e quindi vi gettate su qualche titolo seriale. E allora rispettiamo la tradizione del mercoledì e anche questa settimana vi consiglio una serie che è arrivata negli giorni scorsi su Netflix, si chiama Kunk on Earth. È una serie molto strana perché è una finta docuserie, protagonista è questa Philomena Kunk, appunto la protagonista, che è una specie di Alberto Angela in gonnella, interpretata da Diane Morgan, ma in realtà fa finta appunto di essere una documentarista che gira il mondo, gira l'Europa e viene anche molto in Italia, tra Roma e Firenze, per raccontare il percorso del progresso dell'umanità, come si è sviluppata la civiltà dalla preistoria ai giorni nostri. Lo fa con tantissime battute, con aneddoti assurdi, intervistando professori veri e propri, docenti, universitari, esperti, che però insomma sono sottoposti alle sue domande davvero deliranti, e ne esce una specie di ritratto appunto di questa nostra umanità, della storia dell'umanità, venato di grandissima ironia e ma anche di una vena un po' satirica, nel senso che ovviamente le battute e i riferimenti che fa Philomena Kunk nei vari episodi nascondono spesso delle verità un po' amare. È interessante vedere questa docuserie perché racconta comunque come è stata effettivamente la storia dell'umanità, solo ce la racconta in un modo che non abbiamo mai visto prima e soprattutto appunto con questa vena british molto molto umoristica. Kunk on Earth su Netflix, e noi ci sentiamo, Sanremo permettendo, settimana prossima.
E al grido di Great Minds Think Alike, le menti brillanti la pensano allo stesso modo, e Paolo Armelli non poteva che consigliarvi ancora una volta la serie di cui vi avevo già parlato nei giorni scorsi, ovvero Kunk on Earth. Davvero, se vi piace lo humor inglese, ma anche se non vi piace, secondo me è una serie veramente da recuperare, è spassosa, divertentissima, e Diane Morgan, protagonista, è un'attrice formidabile, e fa ridere anche solo con la mimica facciale, e quello che esce dalla sua bocca è esilarante. D'altronde c'è lo zampino di Charlie Brooker, autore britannico che abbiamo già potuto vedere nella sua parte più seriosa in Black Mirror, e nelle parti invece più anche qui ironico-satiriche in altre produzioni, tra cui quelle dedicate a quello che è successo con Boris Johnson, insomma trovate tante cose scritte da Charlie Brooker, e qui il connubio è davvero indissolubile e bellissimo. Quindi se ve lo consiglia anche Paolo Ormelli, non c'è motivo perché non andiate a guardare Kunk on Earth, disponibile in Italia su Netflix, nonostante sia una produzione BBC. Siamo in ritardissimo, ci risentiamo domani sempre dalle 6 alle 7 e Sanremo permettendo, come giustamente ha detto Paolo Ormelli, e ci risentiamo domani. Intanto io vi auguro una splendida giornata. Ciao!